Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Padre mio lo amerà. Verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui. Queste parole del Vangelo, queste parole dell'antifona che noi ripetiamo in questi giorni, crediamo che si realizzano in modo speciale nella Santa Eucaristia. Dobbiamo chiedere che il Signore rinnovi dentro di noi l'amore per Lui, l'amore per il Signore Gesù. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti dal 9b al 18. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Parola del Signore. Adesso leggendo una correzione nella traduzione che va segnalata. Il Padre mio opera, sentivo adesso la traduzione, anche ora. Il testo, come ha detto chi ha recitato prima l'antifona al Vangelo, il Padre mio opera fino ad ora, fino ad ora. Come dire, il Padre mio continua a operare, ha continuato a operare, continua a operare fino adesso, fino ad ora. La cosa che vorrei segnalare qui è che per la prima volta, e ha una sua importanza nell'interpretazione del Vangelo, emerge l'uso complesso della parola, dell'espressione, della designazione, i giudei. Fino adesso non è comparso questo. I giudei nel Vangelo di Giovanni hanno un uso complesso. E di questo bisogna tenere conto. Anzitutto in certi testi ha un significato di tipo, diciamo, geografico, gli abitanti della Giudea rispetto, per esempio, alla Galilea. Emerge in certi testi questo significato, perché Gesù stesso è visto come un Galileo in questo senso. Poi c'è un secondo uso di giudei che abbiamo anche già visto. La Pasqua dei Giudei, anche nel dialogo fra Gesù e la Samaritana, quando Gesù si include nei Giudei: noi adoriamo quel che conosciamo, voi, quindi qui c'è Samaritani e Giudei, cioè qui in questo caso Giudei significa non tanto gli abitanti della Giudea, ma significa l'appartenenza a una comunità religiosa, a una tradizione religiosa rispetto a un'altra tradizione, in questo caso, per esempio, appunto, i samaritani. Questo è un secondo uso del termine, abbastanza esteso, la festa dei giudei, eccetera. E poi c'è un terzo uso che è quello più tipico, diciamo, del Vangelo di Giovanni, che è quello che emerge già nel testo di oggi, dove chiaramente giudei vuol dire le autorità, vuol dire gli abitanti della Giudea o tutti quelli, chiaramente vuol dire l'uomo riferì all'autorità, e questo emerge molte volte, la paura dei giudei, tenevano le porte chiuse per la paura dei giudei. Mi verrebbe da suggerire che in questo caso l'espressione giudei, che ripeto è l'uso ostile, diciamo, perché quando viene usato in questo modo normalmente si ha paura dei giudei e i giudei perseguitano, ecco, che può corrispondere all'espressione sadducei, però non è affatto sicuro questo. Sono le autorità, ecco, le autorità normalmente, le autorità di Gerusalemme, le autorità quindi del Tempio, e perciò viene da pensare ai sadducei. Ma in ogni caso qui vediamo che emerge questo significato. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola.
A margine c'è un parallelo con Geremia 17, 21, 27. Liceità di portare il peso di sabato. Allora Geremia dice, così dice il Signore, per amore della vostra stessa vita, guardatevi a trasportare un peso in giorno di sabato ed a introdurlo per le porte di Gerusalemme. Non portate alcun peso fuori dalle vostre case in giorno di sabato. Non fate alcun lavoro, ma santificate il giorno di sabato, come io ho comandato ai vostri padri. In questo caso i giudei, proprio, ci sono fermati alla prima parte del comando, cioè di non portare un peso il giorno di sabato, proprio alla lettera. Però c'è quella giunta che fa il profeta Geremia di santificare il giorno di sabato, diciamo che non l'hanno presa in considerazione, ci sono fermati sulla prima parte del comando.
Dunque, intanto è evidente sicuramente a tutti, capisco anch'io come i giudei che guardavano questa cosa in maniera con occhio negativo, ma anch'io rimango stupita di questo padre mio, cioè del versetto 17, mi pare che tutte le volte che ce n'è l'opportunità, penso all'incontro con la Samaritana, al capitolo 4, versetto 21, il Signore Gesù rivela questo aspetto di Dio che è Padre. Questa è una cosa. E poi, questa volta più di altre, mi ha colpito la differenza fra questo incontro e il cieco nato. Può darsi che io interpreti il testo di oggi in maniera forse eccessiva, ma mi ha colpito la differenza di atteggiamento fra quest'uomo, dopo l'incontro con Gesù, parte e va a denunciare Gesù, e l'atteggiamento del cieco nato che lo riconosce come suo salvatore, come positivamente, insomma. E mi sembra che sia molto vero, cioè ogni anima si muove dopo l'incontro di Gesù, come gli dice il suo cuore.
A me sembra legittimo, leggendo il Vangelo di Giovanni questa volta, dare per scontato tutto ciò che dicono i sinottici, cioè Giovanni come una riflessione ulteriore rispetto ai racconti dei Vangeli che si danno già per conosciuti, se non proprio quelli di Matteo, Marco e Luca, tuttavia racconti simili. Insomma, ci sono tanti presupposti che qui sembra che siano dati per scontati. Per esempio, prendi il tuo lettuccio e cammina, sembra essere stata una frase di Gesù tipica di tutte le volte che guariva. Perché il lettuccio è come dire al lebbroso: va, mostrati ai sacerdoti perché sia di testimonianza. Il lettuccio è quello che dà testimonianza che lui è guarito. E in questo caso mi sembra che non ci sia assolutamente nessuna argomento che riguarda l'ipocrisia nell'osservanza del sabato, cioè questo miracolo che Gesù fa, non richiesto a un uomo che non lo conosce, serve a Gesù per parlare del suo rapporto col Padre in una maniera che non riguarda gli uomini, che non è assolutamente simile a quella che qualsiasi uomo può fare. Cioè Gesù non è che sta dicendo il vostro modo di osservare il sabato è ipocrita, sta dicendo il Padre mio opera, dunque la traduzione che ha suggerito Giovanni opera sino ad ora, si potrebbe anche parafrasare: il Padre mio non ha mai smesso di operare, non smette mai di operare e anche io faccio lo stesso. È un miracolo fatto apposta di sabato perché dà occasione a Gesù di dire che lui è uguale a Dio, e con delle espressioni che, insomma, questo capitolo 5, la discussione che segue, ha delle espressioni che non so se in tutto il Vangelo si ritrovano rispetto riguardanti la cristologia, ecco, che cos'è il figlio rispetto al padre. Sembra che in nessuna parte del Vangelo ci siano espressioni simili sulla bocca di Gesù.
Il versetto 18, alla conclusione di questa opera che hanno visto, di questo miracolo, e dice non solo lo volevano uccidere perché non solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendo se stesso uguale a Dio. E non è così, mi sembra, perché Gesù, intanto appunto il versetto 17 dice: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Però cioè, per, almeno per me, per spiegare questo che ha detto Gesù, ho letto il versetto 19 che spiega meglio: in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare dal padre. E poi al 30, io non posso fare nulla da me stesso. Mi sembrava proprio che completasse questa, quindi questa guarigione forse non è un segno come lo intendiamo noi nel Vangelo di Giovanni, ma come un segno, ma come una azione creatrice che è di Dio, del Padre, ecco, che Dio continua la creazione, ecco, a sostenere il mondo e a giudicarlo. E però questa potenza, questa Gesù non se la dà da se stesso, è Dio stesso. Certo, al sabato ci sono delle cose che non si possono fare, il riposo, però ci sono delle cose che si devono fare di sabato, quelle che fa Dio continuamente, creando e ricreando l'uomo, e quindi Gesù non può fare indipendentemente senza il consenso e senza il dono di Dio, ecco, e perché è Dio che rende, mi sembra, non so se dico una cosa grossa, è Dio che rende Gesù uguale a Dio, uguale a se stesso, dandogli questo potere di creare e fare tutto ciò che ha fatto Dio. Ecco, se Dio ha questo diritto di operare sempre e di continuare la sua opera creatrice, che non può sospendere, che non può fare a meno di creare, di perdonare, si dice nella tradizione, ecco, che Dio si riposa ma continua il suo lavoro perdonando, trova un luogo di riposo nell'uomo e trova finalmente, ecco, di sanare l'uomo perdonandolo.
Leggendo l'ultimo versetto del brano precedente, quindi veniamo a sapere, insomma, il paralitico si alza istantaneamente, insomma, e subito guarisce. Poi leggiamo nel brano di oggi, quel giorno però era un sabato. Sembra che ci sia una, comunque, visto che poi viene ripetuto nel testo più volte il termine sabato, però anche il termine o comunque il concetto di guarigione, di risanamento, c'è mi sembra un evidente, insomma, la sottolineatura da parte dell'evangelista di abbinare, di associare comunque la persona di Gesù nel giorno del sabato con risanamento. Questa cosa mi sembra di leggerla, di interpretarla così, proprio in quelle parole che dice Gesù al paralitico guarito quando lo incontra al Tempio, perché dice: ecco, sei guarito, non peccare più, perché poi ti potrebbe accadere qualcosa di peggio. Ecco, prima è stato richiamato il cieco nato, addirittura si pensava che la malattia era associata al peccato, persino quello dei genitori, quindi che poi veniva, insomma, veniva smentito. Quindi mi sembra che qui si voglia mettere veramente in evidenza quello che è il risanare dal peccato, la guarigione dal peccato di Gesù, da parte di Gesù, nel giorno del sabato, per mettere ancora più in evidenza che il sabato, quel settimo giorno che è il riposo di Dio, è il riposo, no, ancora non è il riposo, perché fino a ora, come è stato poi, insomma, nell'introduzione detto, fino a ora avviene questo riscatto, questo risanamento.
Tra le prescrizioni relative al riposo del sabato, la Mishnah precisa che è proibito portare dei pesi nel giorno di sabato. Questo lo sappiamo tutti già dall'Esodo e anche dal Levitico per opera di Mosè. Il testo contenuto in questo brano non afferma un legame certo e preciso fra il peccato e la malattia, ma suggerisce che l'azione di Gesù non si limita alla sola guarigione fisica, ma il miracolo deve ormai vivere nell'uomo, in questo uomo guarito, in funzione del dono che ha ricevuto. Per cui l'affermazione di Gesù che dice: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco, implica il fatto della sua realtà, della sua condizione divina, e dunque egli è uguale nella sua filiazione al Padre, nel senso vero della parola. Inoltre, dal testo vediamo che queste sue affermazioni provocano ora, ma come lo sarà anche in futuro, provocano delle pesantissime controversie con le autorità giudaiche. E a causa di queste si vedono anche apparire delle prospettive per una morte, per la morte di Gesù. Le parole di Gesù associano la guarigione al perdono dei peccati, lo dice Gesù stesso. E quello che scandalizza i giudei, però, non è per il motivo per cui Gesù chiama Dio suo Padre, perché con questa affermazione sappiamo che anche Israele ha sempre considerato Dio suo Padre. Ma quando Gesù perdona i peccati e agisce anche di sabato, dichiara apertamente la sua, diciamo, superiorità quello che è il sabato, la legge del sabato, e naturalmente annuncia quello che è, fa vedere la sua potenza e quindi la sua uguaglianza con Dio.
Ma il confronto con i sinottici può essere in questo campo molto utile effettivamente, perché nei Vangeli sinottici le discussioni normalmente sono con i farisei, ma in generale le discussioni sul sabato riguardano l'applicazione del riposo sabbatico, dove c'erano idee diverse e Gesù ha la sua concezione di come si applica il comandamento. Non c'è la contestazione del comandamento, ci sono testi che sostengono l'idea che Gesù ha, che non infrange il sabato, fare del bene. Questi sono alcuni testi, sono in quella direzione. Altri testi sono che Gesù può fare un'eccezione, perché è superiore al sabato. Il figlio dell'uomo è superiore, è padrone del sabato. Quindi può fare un'eccezione, non è contro la... Anche qui non c'è la contestazione dell'obbligo di osservare il sabato. C'è il fatto che uno, quando è superiore al sabato, può fare un'eccezione. Ci sono testi del genere diversi tra loro nei sinottici, ma non c'è quello sviluppo che c'è, e troviamo per esempio qui, e lo troveremo ancora più avanti nel Vangelo di Giovanni. Il modo più logico per spiegarlo, almeno secondo io concordo con chi pensa che, e questo si può anche mostrare, che il Vangelo di Giovanni ha avuto più di una edizione, noi diciamo oggi, no? E qui siamo già in uno stadio successivo in questi discorsi. Noi vediamo che qui il problema del comandamento del sabato è accennato, che c'è un problema, ecco, però non è l'oggetto del discorso. Invece è molto esplicito il versetto 18, dove è l'Evangelista che spiega il perché, ecco, ce l'avevano con Gesù o volevano ucciderlo, eccetera. Siamo già... E lo dice in modo esplicito, ecco, e quindi faceva se stesso uguale a Dio, si metteva in una posizione dicendo Padre mio, ma non è, come diceva Andrea prima, non è in sé l'espressione, c'è anche nei salmi, il Messia dirà Padre mio sei tu, non è l'espressione in sé, ma è il contesto in cui viene detta che presuppone chiaramente una superiorità, Padre mio, nel senso che io, quello che fa il Padre lo posso fare anch'io. Ora, per spiegare il versetto 17, basta ricordare, sarebbe molto interessante, io però non sono in grado, ma basta ricordare che, allora, nella Genesi, come abbiamo visto, il capitolo 2, versetti 1-3, Dio cessò, Dio si riposò, e perciò da questo deriva poi successivamente per Israele anche un comandamento, ma Genesi non parla di un comandamento, Genesi 2 parla di quello che ha fatto Dio. Dio ha smesso, ha cessato dalla creazione. E si discuteva però molto, Filone, eccetera, abbiamo tante testimonianze sul fatto che Dio ha cessato dalla creazione, ma Dio può continuare anche a operare di sabato? Si discuteva su questo, se Dio, anche Dio può, e naturalmente il presupposto qui è che Dio può operare anche di sabato, e lui è superiore al sabato, Dio, no? Quindi lo può fare. Poi c'è chi sosteneva che Dio anzi lo fa continuamente, perché non può cessare da certe attività, altrimenti la creazione cadrebbe nel nulla, e quindi Dio crea continuamente, eccetera. E quindi si discuteva su questo. Quindi questo spiega l'importanza della risposta di Gesù al versetto 17, dove Gesù si pone come imitatore di Dio, se dal momento che Dio continua a operare anche di sabato, anch'io faccio così. Perché? È perché io faccio, dopo lo vedremo dopo, l'opera di Dio. Io faccio, guardo, quale sia la risposta, dobbiamo attendere il resto, perché come dice il versetto 18, le autorità qui, i sadducei, ecco, questo è una bestemmia, è percepito come una bestemmia, ma non per Gesù e non per coloro che per esempio pensavano a un Messia divino. Questo bisogna tenere conto, perché il resto della risposta, io credo che lo vedremo, sarà proprio la sottolineatura che non è un'autoesaltazione di Gesù. Gesù non può fare nulla senza il Padre. E lo vedremo questo, lo vedremo meglio, perché non può fare, non vuol dire che non vuol fare, ma se volesse lo potrebbe fare. L'italiano è un po' equivoco, la traduzione. Il nostro potere a volte non ha, in greco non è equivoco, non è in grado, bisognerebbe tradurre. Il figlio non è in grado di fare nulla, non ha la capacità di fare nulla. Questo vuol dire il testo dopo. Quindi vedremo qual è il tipo di risposta di Gesù, che sarà: se io faccio dei miracoli è perché Dio li fa in me, non dipende da me. Il figlio non può fare... Quindi è una risposta di assoluta umiltà, ma che apre al mistero però di una compresenza, ecco, di Dio in lui che opera. Però questo lo dovremo approfondire di più andando avanti, perché io penso che questi testi, come quello che vedremo successivamente, servivano molto di più alla comunità giudaica dei credenti in Gesù, le comunità giovannea, più che agli avversari. Sono la spiegazione che vuole mostrare come non è una bestemmia il fatto che Gesù si mette, dice il Padre, si mette diciamo opera come opera Dio, si mette nella stessa dignità di Dio, non si tratta di una bestemmia. E questo mi sembra che voglia dimostrare successivamente. Qui abbiamo solo la posizione del problema, che io lo sento molto vicino a, se parliamo dei sinottici, quando emerge nei sinottici una cosa simile, anche se con termini diversi, emerge davanti al sommo sacerdote, nel Sinedrio, ha bestemmiato, dicono, e bisogna mostrare perché ha bestemmiato. Per Gesù, per quel che ha detto, vedrete il figlio dell'uomo, eccetera, per Gesù non è una bestemmia, e non solo per Gesù, per tutti quelli che aspettavano un Messia di questo genere divino, non è una bestemmia. Eventualmente uno può contestare che sia Gesù il figlio dell'uomo, questo è un altro discorso. Però non lo può accusare di bestemmia, uno non ha detto una bestemmia, ecco, dicendo io sono il figlio dell'uomo. La bestemmia consiste nel fatto che i sadducei non possono accettare un'idea del Messia del genere. Qui è più generale, mi sembra, la posizione del problema, però chi ritiene che questo sia una bestemmia mi sembrano gli stessi, ecco, cioè... forse si è allargato il discorso, diciamo, ecco, può essere, perché qui è posto in modo più generale, no? Tu ti fai uguale, dice l'Evangelista, ecco, ti fai uguale a Dio, e perciò c'è un attentato alla unicità di Dio, alla sua dignità. Ecco, pensiamo che veramente Dio opera sempre, parte il sabato, opera sempre, soprattutto in questo momento, nell'Eucaristia. Per questo anche noi lo preghiamo, mettiamo le nostre intenzioni proprio in questo momento durante l'Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Supplichiamo lo Spirito Paraclito, perché la Chiesa ogni giorno viva nell'amore del Signore Gesù, nell'ascolto e nell'osservanza della sua parola. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Preghiamo oggi nel 30° anniversario della strage di Capaci per tutti coloro che credono, operano e mettono a repentaglio la propria vita a favore della giustizia. Preghiamo. E preghiamo per chi prepara e compie prevaricazioni e violenze, in particolare per i giovani e i ragazzini che crescono educati nell'odio e nello spirito di vendetta. Preghiamo. Per tutti gli ammalati, per chi vive in pesantissime infermità dalla nascita, per chi riesce a chiedere aiuto a Gesù e per chi neppure lo conosce, per chi è disperato, perché lo Spirito Consolatore li raggiunga e li rafforzi nel cuore e nel corpo. Preghiamo. Perché le parole di Papa Francesco a favore della custodia del creato convertano le coscienze della società occidentale e di chi la governa. Preghiamo.
Raccogliamo le nostre intenzioni per noi qui, per il nostro cammino, mettendolo sempre davanti al Signore ogni giorno. Preghiamo. Ricordiamo ancora la comunità cinese, i nostri fratelli cristiani cinesi, nel loro cammino di fede, in particolare per le iniziative, l'impegno della comunità di Monte Tauro. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per il rapporto nostro personale delle nostre comunità con la Scrittura. Dopo questi due incontri, queste due riunioni, a conclusione della lettura delle lettere del Padre, cresca l'attenzione, la comunione attorno alla Scrittura e soprattutto il Signore dia luce nelle famiglie, perché sappiamo sempre più rimanere nell'ascolto e nello studio della sua parola. Preghiamo.
Preghiamo per Papa Francesco, per la sua salute, perché il Signore gli doni sempre luce, particolarmente per comprendere come muoversi verso la Chiesa in Cina e nei rapporti con le autorità cinesi. Preghiamo.
Perché il Signore confermi i doni che ha fatti alla sua famiglia e ci custodisca nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro. Preghiamo.
Preghiamo per, in questo giorno particolare in cui si ricorda una strage enorme, preghiamo per tutte le vittime di strage. In particolare penso al mio paese natio, il Libano, e in questi giorni, all'indomani di queste nuove finalmente legislative, preghiamo che possa esserci davvero un rinnovamento profondo, strutturale. Preghiamo.
Ricordiamo sempre i nostri le persone più bisognose, ammalate, vicine e lontane, nelle nostre comunità, nostre famiglie. Raccogliamo anche le intenzioni di chi ciascuno di noi le affida, a volte dimentichiamo, di ricordarle. Preghiamo per i morenti in questo momento, in particolare chi muore nella solitudine, nella disperazione, per i morti di queste ore, soprattutto le vittime dei conflitti, delle guerre. Preghiamo. Dio nostro Padre, noi ti preghiamo sempre nel nome del tuo Figlio, il nostro Salvatore, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.